Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno, buon sabato e ben ritrovati a Moby Dick da Alessandra Bonzi, assistita tecnicamente da Renato Amadò. Dalle 9 di questa mattina sul canale YouTube della Casa della Letteratura è iniziata 12 ore contro il silenzio, una maratona di letture di 12 ore appunto, che riunisce circa una cinquantina di voci internazionali del mondo della cultura, della letteratura e dell'accademia per leggere e pensare insieme. L'evento nasce su iniziativa della professoressa Tatiana Crivelli della Cattedra di Letteratura dell'Università di Zurigo e Rete 2 è media partner dell'evento. Chi ci ha seguiti durante la settimana sa che abbiamo dedicato il nostro dossier a 5 persone che hanno accettato di rompere il silenzio e che parteciperanno o stanno partecipando in questo momento alla maratona, interrogando il loro rapporto con la letteratura, con la scrittura e con l'impegno civile. Al momento, ho appena dato un'occhiata al canale, è Fabio Pusterla che sta leggendo alcune poesie di Philippe Jacotet. Alle 10.15 toccherà ad Dacia Maraini, che leggerà alcune poesie di Quasimodo, Ungaretti e Rodari, e così via fino a stasera alle 21. L'obiettivo di 12 ore contro il silenzio è di promuovere, attraverso la letteratura, la lettura collettiva, un immaginario che possa contrastare i tempi che corrono, portando chi legge e chi ascolta a riflettere sul nostro presente e generare, si spera, uno spazio di resistenza attraverso la parola letteraria. Nella prima parte di questo Moby Dick, quindi fino alle 10.30 circa, vi riproporremo parte del dossier di Alphaville e poi nella parte centrale di Moby Dick invece parleremo di un altro silenzio. Il silenzio del dolore, il silenzio che può trovare voce attraverso la parola, la relazione, la letteratura. Ma ci arriveremo. Prima un brano. Era Clockwork della cantante islandese Lofey, all'anagrafe Lynn Jónsdóttir. Di nuovo ben trovati a Moby Dick da Alessandra Bonzi. La puntata di oggi è in parte dedicata, l'abbiamo detto poco fa, a 12 ore contro il silenzio, questa maratona di letture resistenti, come l'abbiamo definite durante la settimana ad Alphaville. La maratona è iniziata un'ora fa circa, potete seguirla collegandovi sul canale YouTube della Casa della Letteratura, ma se volete rimanere con noi ancora per un po' vi faccio riascoltare una delle maratonete che abbiamo ospitato questa settimana e che tra l'altro ha da poco concluso la sua lettura resistente, Rosy Braidotti. Rosy Braidotti è una filosofa italo-australiana, professoressa emerita dell'Università di Utrecht e professoressa onoraria del Royal Melbourne Institute of Technology. Figura centrale del femminismo europeo e una delle principali teoriche del postumanesimo, il suo lavoro esplora come i cambiamenti tecnologici, sociali e ambientali rimodellino le idee di soggetto e identità. L'ha raggiunta telefonicamente la collega Barbara Camplani.
Guardi, è un grandissimo onore far parte di questa grande iniziativa che ho discusso con la mia cara collega Tatiana Crivelli dell'Università di Zurigo, che è un po' la mente che ha attivato tutto questo. Bene che gli universitari si diano da fare, rompere i silenzi, attivarsi nel mondo. Io ho scelto un testo, a mio avviso molto bello, di Ursula Hirschman, che si chiama Noi senza patria. Un testo un po' fatto di frammenti, perché come tante persone di quella generazione, la Hirschman non è riuscita a completare in maniera sistematica il suo lavoro di scrittura, ma racconta un po' la sua esistenza, un po' fa sfondo autobiografico di come lei e il fratello, il famoso economista Albert Hirschman, dovettero fuggire da giovani da Berlino, essendo ebraici, anche se liberali, laici e tutte completamente, diciamo, germanizzati, dovettero fuggire e per tutto il resto della loro vita rimasero quello che io chiamerei soggetti nomadi, senza patria e fra una lingua e l'altra, presi fra una cultura e l'altra. Ursula Hirschman oltretutto ha un'esistenza politica di grandissimo rilievo e meriterebbe molto più attenzione. Fondò fra l'altro, fu una delle voci, delle menti del manifesto di Ventotene,
sì, ricordiamolo,
alla compagno Colonno e poi soprattutto secondo marito dopo la morte del primo, Alberto Spinelli, quindi una delle menti che inventarono un po' il concetto dell'Europa, dell'Unione Europea, il federalismo europeo come anti-autoritario, antifascista, antiviolento, come un sogno di una nuova Europa dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale. E fondò anche la prima e forse unica associazione femminista paneuropea, Femme pour l'Europe, che pubblicò per molto tempo anche una rivista abbastanza notevole. Quindi una visionaria, una donna molto coraggiosa e un po', a mio avviso, non dimenticata del tutto, ma marginalizzata, va rivista e va rivalorizzata, a mio avviso.
E quindi una scelta la sua per evidenziare non soltanto, insomma, il testo prescelto, ma anche proprio la sua autrice, la figura di Ursula Hirschman,
certo,
che merita di essere recuperata per diverse ragioni. Dunque, la lettura è innanzitutto un percorso personale, individuale, un esercizio anche di interiorità. Lei in quale momento del suo percorso accademico ha capito che la lettura poteva e doveva anche essere impegno?
Guardi, ho avuto la fortuna di nascere ed essere educata in una famiglia antifascista, socialista nell'Alto Friuli, in cui tutto era impegno. Con il nonno che fu staffetta partigiana, le cose erano serie, tutto aveva un senso. È stata per me una lezione fondamentale di profonda intelligenza e profondo amore per lo spazio pubblico, per la gente, per il mondo, come direbbe la Hannah Arendt. Mi ricordo che fin dall'inizio le letture erano scelte, ma erano anche tante. Mia cugina mi dice che i suoi primi ricordi di me, lei è un po' più vecchia di me, è Rosy sempre con un libro in mano, circondata dai libri. Ma in maniera forse determinante per tutta la mia generazione, il diario di Anna Frank, che leggemmo da piccoli. Devo anche dire che per me l'Europa faceva parte, la nuova Europa faceva parte di questo impegno, di queste letture che erano una specie di costruzione del sé. E che io divenni federalista europea a 13 anni praticamente, perché questa cosa della responsabilità dell'Europa di rifare il mondo, di capire la sofferenza che noi abbiamo anche inflitto agli altri, avvenne molto presto. Però devo anche dire che la quantità di libri che io abbia la fortuna di consumare è davvero immensa, quindi in questo senso per me vivere e leggere, respirare e leggere sono un po' la stessa cosa.
Nel presentarla prima, professoressa Braidotti, ricordavamo come lei è fra le principali teoriche, insieme anche per esempio a Donna Haraway, che lei citava, del postumanesimo femminista, quindi la sua è una produzione e una ricerca anche intrisa di impegno. Lei, come tutti coloro che interverranno sabato, attraversa la parola da due versanti, come lettrice ma anche come autrice. Ecco, se in questa maratona qualcuno avesse scelto uno dei suoi testi come proposta di lettura resistente, quale effetto l'avrebbe fatto? Più in generale, con che spirito, con che energia affronta la propria scrittura, Rosy Braidotti?
Guardi, da femminista impegnata da sempre sui diritti delle minoranze, sulla battaglia perenne per la democrazia e la libertà, chiaramente scrivere è l'effetto normale e ordinario, respirare, leggere, scrivere è vivere praticamente, la scrittura è la vita vissuta in maniera molto più intensa e più appassionata quasi. Il testo probabilmente che io dei miei che consiglierei è la prima introduzione a Soggetti nomadi, dove fra l'altro cito molto Ursula Hirschman, Edouard Glissant, tutta la tradizione dei soggetti che si sentono presi fra una cultura o l'altra, ma questa non è una tragedia, questa è una condizione completamente condivisa che raggiunge oggi nel nostro dibattito pubblico somme di quasi esilaranti di delirio nel caso di Yannick Sinner, per cui ogni settimana c'è una discussione su a che patria appartiene un fuoriclasse come quello. Questo vi dice, ci dice qualcosa sulla nostra incapacità di costruire le identità nomadi e fluide come una cosa di completamente ordinaria amministrazione. Siamo tutti presi in mezzo, passiamo da una cosa all'altra. Nel vostro magnifico paese parlate 37 lingue, comunque 4 in ogni modo come linea di base. Non vedo che ci sia una tragedia dell'identità svizzera, quindi abituarsi alla molteplicità, alla complessità, ecco, questo sarebbe il mio invito a resistere alle stupidità nel mondo attuale.
La maratona che lei sarà chiamata ad aprire sabato prossimo si propone appunto di aprire uno spazio di resistenza attraverso la parola letteraria. Cosa ci dice del tempo in cui viviamo questa iniziativa, Rosy Braidotti?
Sono tempi in cui lo spazio pubblico è avvelenato da tanta cattiveria e da tanta ignoranza, e io penso che sia fondamentale ritornare un po' alle radici della nostra civile convivenza. Io in questi ultimi anni ho lavorato molto a una storia di famiglia che ho avuto la fortuna di pubblicare con Rizzoli. È fondata sul personaggio di mia mamma, che ha dovuto lasciare la scuola a 15 anni, non ha potuto studiare perché una famiglia molto povera, e aveva sempre voluto scrivere questa storia, non è riuscita a farla, e quindi l'ho scritta io per lei. Sono riuscita a dargliela, a metterla in mano 6 mesi prima che lei se ne andasse. Vorrei leggere una frase di mia mamma che risponde un po' perché è importante parlare e scrivere e parlarci, ed è proprio sulla scrittura. E mia mamma Bruna è il messaggio da Dio che lei mi ha lasciato, io vorrei lasciarlo a tutti quelli che ci ascoltano. Dice Bruna: scrivi, Rosy, scrivi, perché la scrittura è lo scudo contro la violenza, e c'è ancora troppa violenza intorno e anche dentro a noi. Scrivi, Rosy, che la scrittura è amore, compassione e perdono. Così sarà stato e così sia.
Circles di Riccardo Peixoto, scusate la pronuncia, ma il portoghese non è una delle mie lingue. E voi state sempre ascoltando Moby Dick, il magazine del sabato mattina, che quest'oggi dà spazio alla parola, alla letteratura, a quella resistente, come l'abbiamo definita questa settimana ad Alphaville. L'occasione ci è data, oramai lo sapete, da 12 ore contro il silenzio, maratona di 12 ore appunto, che riunisce circa una cinquantina di voci del mondo della cultura, della letteratura, e che dalle 9 di questa mattina stanno leggendo libri resistenti. Mentre vi parlo, sul canale YouTube della Casa della Letteratura potete seguire proprio Dacia Maraini, ho visto proprio adesso, che ha iniziato a leggere da pochissimo. Ad Alphaville durante la settimana abbiamo incontrato alcuni dei partecipanti a questa maratona. Un'altra maratoneta, al microfono di Barbara Camplani, è Francesca Serra, saggista e docente di letteratura italiana all'Università di Ginevra. Il libro che ha scelto di leggere è Pinocchio, e in particolare il 31° capitolo. Perché? Ce lo spiega Francesca Serra.
È il capitolo esattamente della permanenza, del soggiorno luciferino, direi, di Pinocchio nel paese dei balocchi, quindi della sua trasformazione in asino dopo varie avventure.
E per quale motivo lei lo legge come un esempio, un modello di lettura resistente?
Perché mi sembra che rappresenti veramente in maniera, mi piace molto il termine, ma quasi profetica, insomma, quello che una parte della nostra società, del nostro mondo, poi nel corso del secolo successivo, sappiamo Pinocchio è della fine dell'Ottocento, quindi poi nel Novecento e addirittura poi nei decenni proprio più vicini a noi si sia trasformato, cioè una specie di grande parco di divertimento in cui in realtà sotto c'è un sottofondo infernale, in cui qualcuno ci sta conducendo, diciamo, a una smemoratezza completa delle nostre responsabilità, delle nostre anche volontà di agire sul mondo, di esistere, diciamo, per le generazioni future, eccetera, e quindi ci ritroviamo tutti come degli asini trasformati in qualcosa senza, di bestiale, senza neanche rendercene conto.
È bello che lei abbia pensato a Pinocchio, un libro che nasce come libro per l'infanzia, no? L'infanzia che ha o può avere un ruolo fondamentale nella nostra formazione di lettori e di lettrici. La lettura è innanzitutto un'esperienza personale, individuale, ma può anche essere un atto di impegno. Lei c'è stato un momento nel corso della sua vita, della sua parabola, dove ha capito che la lettura poteva anche essere questo, impegno e resistenza.
Sì, in effetti io ho dei bellissimi ricordi della mia infanzia legati alla lettura. Devo dire, mi annoiavo molto in tutti altri tipi di attività, quindi la lettura era veramente un luogo dove io mi sentivo bene, dove mi sembrava di essere me stessa, eccetera. Però a un certo punto, e anche dove mi divertivo effettivamente, cioè dove c'era un aspetto di svago che non bisogna mai dimenticare, però nello stesso tempo mi rendevo conto che era come diciamo una palestra per la mia testa, cioè era un modo per far muovere la testa, per cercare di capire le cose, per farla restare aperta ad altri mondi, ad altre personalità diverse dalla mia, ad altre storie che non potevo che conoscere indirettamente attraverso una narrazione, eccetera. Quindi io l'ho sempre sentita come diciamo un impegno a essere presenti nel mondo. Sembra essere paradossale, perché la letteratura sembra che ci porti fuori dal mondo, ma in realtà bisogna comprendere bene cos'è questo paradosso, cioè nel senso che in realtà spesso la lettura, secondo me, ci fa essere veramente, come dicevo, più presenti a quello che esiste, ecco. Quindi non solo a quello che non esiste, ma a quello che esiste o che potrebbe esistere, ecco.
Lettura come presenza. E lei, oltre che lettrice, come gli altri interlocutori protagonisti della Maratona di Sabato, è anche autrice, di cui prima accennavamo almeno una dimensione di impegno, no? Quella di interrogarsi, di farci interrogare sulle rappresentazioni sulla donna e sul suo corpo che hanno dominato, no? Nella storia della letteratura e delle arti. Passiamo proprio sul fronte della scrittura. Lei con che spirito, con che energia e con che impegno affronta la propria scrittura, e che effetto l'avrebbe fatto se magari uno dei suoi testi fosse stato scelto proprio come esempio di lettura resistente per la Maratona di Sabato?
Ma ne sarei stata onorata, evidentemente, perché mi sembra che questa maratona sia veramente... La attendo con molto piacere, anche per sentire gli altri. Mi sembra come se ci diamo tutti la mano, ecco, in queste letture successive, per ripeto, anche lì per essere presenti e per non cancellarci dentro appunto questo mondo in cui sembra che tutti siamo condannati, diciamo, come degli asini, appunto, a portare il nostro peso di un mondo che non ci piace più per molti versi. Io scrivo con spirito, devo dire, di tensione, di responsabilità. È chiaro che i libri non cambiano il mondo, almeno probabilmente non i miei, però è vero che tanto scrivo spesso con una certa difficoltà, comunque, anche perché sento che quando si va a toccare certi problemi complessi, eccetera, spesso è difficile capire veramente cosa stiamo facendo e anche cercare di essere il più, come dire, corretti possibile nella visione del mondo che cerchiamo di dare. Quindi la scrittura è qualcosa di faticoso e comporta delle responsabilità, e in questo senso è un grosso impegno, perché prendi la parola per dire certe cose e non altre, fai delle scelte e in fondo, come dire, impegni una gran parte del tuo tempo e della tua vita per farlo, ecco. Quindi è un processo molto importante, ma anche complesso, anche a volte un po' doloroso, se vogliamo.
Francesca Serra, lei ci diceva che aspetta con trepidazione, con gioia, la giornata di sabato, questa maratona, questo spazio di resistenza attraverso la parola letteraria. Che cosa ci dice del tempo in cui viviamo?
Ma ci dice che da una parte siamo un po' disperati, che però dall'altro, come sempre nei momenti di disperazione, abbiamo delle risorse, e queste risorse io ringrazio veramente le colleghe che hanno avuto questa idea della maratona.
Sì, ricordiamole, Mara Travella, la direttrice artistica della Casa della Letteratura, e Tatiana Crivella, Morelli, professore straordinario dell'Università di Zurigo, esatto, della cattedra di italianistica.
Veramente una bellissima idea, e poi anche riunirci tutta l'organizzazione, chiaramente non è semplice, eccetera, però ci leggevo dietro e ho sentito una certa gioia della reazione, dell'idea di resistere insieme, quindi noi abbiamo la possibilità di metterci insieme, questo già non saremo tutti, non saremo nel mondo, non saremo tutti d'accordo, eccetera, però abbiamo questa forza collettiva, e la lettura a voce alta mi ha sempre sembrato una cosa bellissima da fare, sia nel privato a volte, non siamo tanto abituati a farla, ma a volte quando lo facciamo crea un'intimità anche con le persone che ci sono vicine, molto bella, che mi piace molto, ma anche pubblica. La lettura a voce alta, pubblica, mi sembra veramente una presa di posizione importante. Con la nostra voce diamo voce ad altre voci, ci diamo la mano, ripeto, uno dietro l'altro. Io penso che ci dice del mondo che non siamo contenti, che ripeto, siamo pressoché un po' disperati, però abbiamo degli strumenti di reazione, siamo normalmente delle persone che ci occupiamo di letteratura, eccetera, quindi il nostro strumento è la parola, però questa parola può essere veramente forte, può essere veramente importante, noi ci crediamo, questo penso che la maratona voglia dire.
E vi ricordo che online potete recuperare tutto il dossier che Alphaville ha dedicato a 12 ore contro il silenzio. Ora ci ascoltiamo un brano, a seguire il flash informativo e poi ci ritroviamo con Moby Dick e i nostri ospiti.
Y'en a qui aime les voitures, d'autres préfèrent les... Encore une autre, hop, une piqûre. Une petite dernière, hop, une piqûre. Une pour la route, hop, une piqûre. C'est plus sûr.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
E rieccoci di nuovo, buon sabato, ben ritrovati a Moby Dick. Io sono sempre Alessandra Bonzi, assistita tecnicamente da Renato Amadò, e nella prossima ora sarò in compagnia di tre ospiti, due mi hanno raggiunta in studio e la terza ospite è in collegamento telefonico. Allora, l'abbiamo detto, la puntata di oggi prende spunto da 12 ore contro il silenzio, maratona che potete seguire in diretta sul canale YouTube della Casa della Letteratura. E quando stavo pensando a cosa proporvi dopo la settimana dedicata alla maratona letteraria, mi sono soffermata sulla parola silenzio e mi sono detta: c'è un altro silenzio che tutti noi abbiamo conosciuto, il silenzio del dolore. Spesso quando soffriamo per una malattia, per una perdita, per qualcosa che non va, che non ha funzionato, o quando soffriamo per qualcun altro, ecco, spesso quel dolore lo soffochiamo e non troviamo le parole per esprimerlo. Ed è da qui che desidero partire, dal silenzio di una sofferenza, per poi condurvi all'espressione del dolore, alla comunicazione della sofferenza, all'ascolto, all'aiuto, alla relazione. Insieme a me questa mattina Gwenda Bernegger, docente e ricercatrice senior presso il Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale della SUPSI e presidente della Società Filosofica della Svizzera Italiana. Buongiorno Gwenda.
Buongiorno.
E qui con me in studio saluto Linda De Luca, interprete medico e autrice di un libro splendido, Avrai sempre la mia voce, storie di un'interprete medica in corsia, avremo modo di parlarne, benvenuta Linda.
Grazie, buongiorno a tutti.
E Nicolò Centemero, medico EOC, collaboratore scientifico della Fondazione Sasso Corbaro e autore di un podcast dal titolo Malati di letteratura.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Benvenuti anche a voi. Allora, a tutti e tre faccio una domanda. Che cos'è il dolore? Iniziamo dal dolore. Linda, magari.
Domanda complessa che ha diverse forme. Dovrei ragionarci un pochino, però il caso vuole in realtà che proprio l'altro giorno stessi sfogliando un libro di Domenico Gioffrè, che è stato un biologo, un po' un paladino della cura del dolore. E lui scriveva che il dolore è effettivamente la sentinella, no? Quel campanello di allarme che ci fa capire che nel nostro corpo qualcosa non funziona, che c'è uno squilibrio psicofisico. E in realtà poi lui sostiene anche che... nella fase acuta ovviamente il dolore è un sintomo, però poi questo dolore può diventare la malattia stessa nel momento in cui si parla di una malattia cronica, per esempio. A me piace pensare che il dolore in realtà abbia varie forme, come appunto questa sua visione racconta. Quello che io ho raccontato è anche un altro tipo di dolore, cioè il dolore che noi viviamo quando siamo testimoni di una sofferenza nelle altre persone, quello che poi io ho chiamato il dolore riflesso. Ecco, penso che il dolore sia proprio un'espressione di un malessere diretto o indiretto che noi proviamo e che in realtà per mia esperienza ho imparato a non dover mai giudicare. Infatti è difficile anche renderlo oggettivo, valutarlo il dolore. Cioè, anni no, sono stati spesi per capire come valutare anche proprio come scale oggettive e penso che abbia sempre una sua dignità. Il dolore.
Nicolò, vedevo che annuiva.
Annuivo perché Linda giustamente dice un sintomo, io da medico chiaramente il dolore è un sintomo, però oggi secondo me con voi vorrei sottolineare una dimensione molto importante del dolore che essendo un sintomo, quindi un qualcosa che soggettivamente un paziente percepisce ma esternamente è molto difficile da vedere, ci sono dei segnali che qualcuno soffre ma spesso e volentieri è un qualcosa che il paziente sente al suo interno e quindi c'è una dimensione fondamentale del dolore, se ci pensate, che è la comunicabilità. Il dolore non passa per questa comunicabilità è come se non esistesse da un certo punto di vista per noi e quindi oggi credo che uno degli aspetti importanti su cui possiamo poi chiacchierare in questa puntata è proprio questa necessità di essere espresso in qualche modo, di essere comunicato. A volte non è facile farlo, il paziente non riesce a esprimersi e noi spesso e volentieri non lo capiamo come il paziente vorrebbe farlo. Quindi credo che sia veramente fondamentale pensare a questa dimensione. Il dolore esiste nel momento in cui viene comunicato. Ecco.
Io quando penso al dolore penso anche al dolore emotivo, cioè alla malattia mentale, non solo alla malattia fisica. Gwenda Bernegger, che cosa ci dice la filosofia? Appunto, a ognuno di voi ho chiesto di definire il dolore, allora lo chiedo anche a una filosofa. Cos'è il dolore?
Ma io mi sintonizzo con quanto hanno detto Linda e Nicolò proprio in merito, da una parte alla difficoltà di definire questo concetto, ma anche alla difficoltà di dire il dolore. L'esperienza difficile da dire del dolore è un'esperienza che fa soffrire proprio anche per questa indicibilità che in fondo separa, isola il soggetto. Credo che questo sia un punto importante anche per quello che andremo a dire in seguito. Forse aggiungerei il fatto che è un'esperienza che comunque non è mai solo del corpo, è sempre un'esperienza che è colorata da quello che ci rappresentiamo e anche questo mi sembra importante, un'esperienza a volte della carne ma colorata dalle nostre rappresentazioni, è sempre anche una coscienza del dolore. La filosofia è difficile dire che cosa la filosofia del dolore vuole che tenti di entrare in questo.
E cosa ci dice invece la filosofia sul silenzio del dolore? Appunto, spesso non riusciamo a esprimere questo dolore. Nicolò diceva prima, il dolore non esiste se non esiste la comunicazione. In realtà è difficile a volte comunicarlo.
Sì, sul silenzio del dolore è ancora più difficile dire cosa dica la filosofia, perché la filosofia ha detto tante cose, ma soprattutto perché la filosofia ha come vocazione, direi, definire i concetti e quindi ha sì detto sul dolore, sul silenzio e anche sull'indicibilità, che è il termine con cui forse possiamo parafrasare questa espressione, il silenzio del dolore, ma come già abbiamo detto, il problema è che il dolore sfugge quasi per sua essenza alla parola. C'è una frase di Simone Weil che sono andata a cercarmi perché mi ricordavo che era molto bella e dice, la cito, il pensiero della sofferenza non è discorsivo. Il pensiero urta contro il dolore fisico, contro la sventura, come la mosca contro il vetro, senza poter progredire in alcun modo né scoprirvi nulla di nuovo e senza potersi impedire di tornarvi. Ecco, credo questa indicibilità è un cuore del problema, e d'altra parte l'altro aspetto che mi sta a cuore mettere avanti è che, mentre la filosofia è un pensiero del generale, appunto delle definizioni, il dolore è sempre un'esperienza singolare, per cui se vogliamo cercare di capire e comunicare un singolo dolore, possiamo sempre solo cercare di capire e comunicare quel singolo dolore. Se vogliamo trovare delle parole per onorare il dolore, possiamo sempre solo farlo a partire da parole singolari, uniche, come sono appunto quelle delicate e accurate che ci offre la narrativa, la letteratura, la poesia.
In questi primi minuti sono uscite appunto un sacco di parole chiave che poi analizzeremo: le parole, la comunicazione, la letteratura e poi anche il dolore, che è singolo ma che poi in realtà è anche dell'altro, ma ci torneremo. Nicolò Centemero, lei lavora presso l'ente ospedaliero cantonale, dove si occupa di medicina, quindi è medico, ed è collaboratore scientifico per la Fondazione Sasso Corbaro, l'abbiamo detto, no? Fondazione che si dedica alla promozione della formazione, della ricerca e della consulenza nell'ambito delle medical humanities e dell'etica clinica. È anche autore, assieme a Maria Rosa Loddo, di Malati di letteratura, un podcast su scrittura e malattia. Ecco, abbiamo parlato di maratona, di 12 ore contro il silenzio, stiamo un po' cambiando la prospettiva, però le chiedo: qual è la funzione della letteratura nel dar voce al dolore?
Allora, partirei con una premessa che per me è fondamentale per questo mio ambito di ricerca. La letteratura è una forma d'arte. Un grande romanzo, che parli di malattia o meno, sta sullo stesso piano di un quadro esposto in un museo, di un album musicale, no? Questa in radio voi lo conoscete bene questo, o di un film anche premiato con 5-6 Oscar. E è proprio per questo che chiedersi che funzione ha la letteratura è sempre estremamente difficile. L'arte non ha una funzione unica e se ce l'ha, ne ha molte. Nel nostro contemporaneo, per esempio, lo stiamo vedendo tanto. L'arte ha una funzione, e si stressa tanto questo, ha una funzione politica molto forte ultimamente. Devo darle un mio punto di vista,
sì.
Chiaramente sì. Per forza. Quindi quando la letteratura mette al centro la malattia, il dolore, la cura, quello di cui un po' mi occupo io, che sia in modo diretto o indiretto, fa quello che l'arte ha sempre fatto, quindi cerca di trovare risposte, offre interpretazioni, dà forma, voce e, mi permetta, bellezza e meraviglia anche a questi racconti.
Prima del brano, velocemente, ma perché un medico e la letteratura?
Perché questo medico è da sempre stato ossessionato, e veramente la mia è un'ossessione, per la forma scritta e per l'arte, e perché credo fortemente che l'arte sia estremamente importante per l'essere umano, che è quello che poi il medico cura.
Ci ritroviamo con i nostri ospiti dopo un brano. That will be a better day. E noi speriamo che anche per voi sia un giorno migliore. Noi cerchiamo di rendere la mattinata migliore partendo, siamo partiti dal dolore, dal silenzio del dolore, e vogliamo cercare di capire se esista un modo di esprimere questo dolore e di relazionarsi al dolore, di aiutare la persona che sta soffrendo. Quindi siete sempre a Moby Dick, io sono sempre Alessandra Bonzi, e questa mattina appunto stiamo parlando di come dar voce al silenzio, quando il silenzio è quello che ci avvolge in un momento di sofferenza fisica o mentale, quando ci sentiamo vulnerabili a causa di una malattia, o quando non ci riconosciamo più nei pensieri e nel nostro modo di affrontare la vita. Nicolò Centemero, collaboratore scientifico della Fondazione Sasso Corbaro, l'abbiamo detto, lei ha un podcast che si intitola Malati di letteratura, però prima di continuare con lei, che ci ha detto prima io sono ossessionato da sempre dalla letteratura, questa cosa dobbiamo approfondirla, però prima di continuare con lei volevo tornare a Gwenda Bernegger, l'abbiamo detto, docente e ricercatrice alla SUPSI, però Gwenda Bernegger da più di 20 anni si occupa di medical humanities, perché stiamo entrando proprio in questo campo. Gwenda, ci spiega che cosa sono, che cosa si intende per medical humanities?
Ma molto sinteticamente direi che le medical humanities sono un approccio interdisciplinare alla cura e alla pratica medica, è un approccio che è nato da diciamo, più di mezzo secolo fa negli Stati Uniti, ma nella nostra realtà è già presente anche da parecchi anni. Un approccio che parte dall'idea che per potere, come professionisti sanitari, prendersi al meglio cura dei pazienti che si hanno di fronte, dell'essere umano, Nicolò diceva che è quello che il medico cura, sia utile e arricchente il confronto con le discipline che per eccellenza si occupano dell'umano, e quindi le scienze umane, la storia, la filosofia, le arti, la letteratura in primis, ma anche il cinema, il teatro, tutte quelle discipline che permettono di cogliere l'esperienza umana, e per queste l'esperienza del dolore, in tutto il suo spessore, nella sua complessità, senza ridurla. Ecco, non sempre c'è questa sensibilità così acuita come in Nicolò, quindi le medical humanities credono che si possa lavorare a livello anche formativo per intensificare le competenze legate a questa comprensione dell'esperienza umana. E a me piace pensare le medical humanities anche come un approccio che si prende cura del piano immaginario legato all'esperienza di malattia, della sofferenza, come una cura delle rappresentazioni. E le rappresentazioni sono veicolate da racconti, da storie, per cui la narrazione trova nelle medical humanities un posto di rilievo indubbio, e con essa anche la medicina narrativa.
E dopo appunto parleremo anche di medicina narrativa, ci arriveremo. Io prima volevo fare un passo indietro a Nicolò e tornare appunto all'immaginario, alla letteratura. La malattia è una domanda un po', diciamo, retorica, però può essere uno strumento letterario e può anche aiutare chi invece letterato non è.
Sì, cercherò di non darle una risposta retorica, nel senso che la malattia ovviamente è sempre stata presente nella letteratura. Io sono convinto che se adesso, mentre io parlo, i nostri ascoltatori ripensassero ai libri che hanno letto, malattia, dolore, sofferenza, guarigione, morte, lutto, le ritroverebbero tantissimo in quello che hanno letto. Possono chiaramente tutte queste situazioni essere motori di una vicenda e di una storia, possono essere un turbamento dell'ordine, un colpo di scena, le caratteristiche di un personaggio, quindi quanti personaggi malati abbiamo letto nella nostra vita. E questo a prescindere dal fatto che, uso dei termini inglesi ma ve li traduco, che noi si parli di literary fiction, quindi di finzione letteraria, di romanzo puro, dove la malattia stessa può anche essere inventata. Pensiamo alla fantascienza, quante malattie si è inventata. E oppure anche alla literary non fiction, la letteratura non finzionale, quindi la letteratura che parla di storie vere, tornata tra l'altro tanto di moda oggi. Posso citare scrittori come Emmanuel Carrer, per esempio, con un libro straordinario che è Vite che non sono la mia, è un libro pieno di malattia quello, e non penso che tutti nel momento in cui lo menziono penserebbero a questo, in questo senso. Ma io ricordo che da voi è stata spesso ospite anche Claudia Durastanti, una scrittrice italiana. Lei ad esempio nel suo memoir La straniera ha parlato tanto di malattia, di questo sordo mutismo dei suoi genitori, e libri recenti anche, continuo con la letteratura italiana che io amo, uno scrittore come Alcide Pierantozzi recentemente ha scritto un libro molto interessante sulla malattia mentale. Ecco, questo è quasi la norma, nonostante, pensate un po', Virginia Woolf a un certo punto si lamentava che la malattia non era così tanto presente nei romanzi come lo era l'amore, eccetera, anche se quella frase che lei scrisse in un saggio non era forse poi così vera, perché di malattia si è sempre scritto, e però l'ha detto lei, e quindi...
Ma per curiosità, un libro per lei su tutti?
Ah, su tutti che parla di malattia? Sì. Allora, è difficile. Io le ho citato, ovviamente, quando cito qualcosa in questo caso è perché è un libro della mia vita, quindi Vite che non sono la mia di Emmanuel Carrère è un libro secondo me straordinario, però ecco, non c'è un altro libro invece che credo sia un libro estremamente contemporaneo e che parla di malattie in una maniera in cui non ce lo aspetteremmo tanto. Mi piace citarlo, se lei me lo permette, che certo. Così gli ascoltatori possono anche poi fare dei salti in libreria dopo la puntata. Si chiama La Traversata, l'ha scritto Philippe Lanson. Lui era uno dei sopravvissuti all'attentato a Charlie Hebdo, e nonostante si possa pensare che un libro su un'esperienza di questo tipo sia legato a questi aspetti, diciamo all'aver sofferto durante un attentato terroristico, in realtà il libro parla della sua ospedalizzazione dopo ovviamente aver subito dei grossi traumi da arma da fuoco. E io trovo che sia uno, quando mi fanno queste domande, ogni tanto noi nella bolla letteraria da nerd quali siamo ci confrontiamo, e quando mi fanno questa domanda mi dicono: qual è il libro che negli ultimi 20 anni secondo te ha raccontato meglio la malattia? Ecco, secondo me La Traversata di Philippe Lanson ha raccontato così bene l'esperienza ospedaliera di un malato, di chi soffre, di chi esce da un intervento chirurgico, per me totalmente.
Che è questa letteratura diventa anche per voi operatori, per voi medici in realtà, forse un aiuto per capire, no? Anche come entrare nella sofferenza altrui, immagino.
È proprio
pratica
questo.
Pratica quotidiana.
È proprio questo il senso, probabilmente, di essere qui oggi e provare a dire e a rispondere forse meglio alla domanda che prima lei mi ha fatto, dove ho dato una risposta veloce, forse, è un po' simpatica. Adesso faccio meno il simpatico, ma lo dico. L'utilizzo della letteratura in noi operatori sanitari è fondamentale. Quante volte ci immedesimiamo nei personaggi? Pensateci bene, l'immedesimazione in un personaggio nient'altro è che un continuo training nell'andare nei confronti degli altri, nell'andare verso l'altro, nel capire l'altro, nonostante il personaggio magari lo odiamo e ci dia fastidio, ma è proprio questo che è importante, ed è un continuo esercizio quello della lettura, nel mettersi nelle scarpe di qualcun altro. Per me è l'essenza del medico, è quella.
Mettersi nelle scarpe di qualcun altro. Adesso guardo Linda De Luca e dico: lei invece, Linda De Luca, si mette nella lingua, nel linguaggio di qualcun altro. Allora proviamo a spiegarlo, perché appunto la letteratura può essere d'aiuto quando si parla di sofferenza fisica o mentale, ma c'è un altro elemento chiave, l'altro, la relazione con l'altro, la comunicazione, e questo ce l'ha detto Nicolò. Linda De Luca, lei ha lavorato a New York per 10 anni come interprete medico, e sulla sua esperienza ha scritto appunto questo libro di cui abbiamo parlato, Avrai sempre la mia voce, che racconta proprio la sua esperienza. Allora ci spiega che cos'è un interprete medico, professione di cui io non conoscevo. Non
sì.
Sapevo fosse l'esistenza, insomma.
Non si conosce quasi per nulla, soprattutto in Italia. Allora, l'interprete medica è un ponte linguistico, di fatto, cioè il traduttore o traduttrice che permette a un paziente che non ha come lingua madre quella parlata nel paese in questione, e appunto facilita la conversazione, il dialogo tra appunto il paziente e medico, qualsiasi operatore sanitario che si trovi nella struttura ospedaliera, appunto. E ogni paziente ha il diritto di avere questo interprete, appunto, nel momento in cui una comunicazione non è possibile, ed è un ruolo fondamentale e meraviglioso che spero arrivi presto anche.
Ma lei com'è arrivata a questo mestiere?
In realtà io l'ho scoperto un po' per caso, devo dire. Mi ero trasferita negli Stati Uniti e nella ricerca di un lavoro. Io ho già una formazione da interprete e traduttrice, appunto, universitaria. Però ho scoperto questo mestiere, e il che è stata una vera illuminazione, un po' un'epifania per me, che sono già amante della medicina a prescindere. E quindi questa unione delle due discipline che amo è stata proprio una strada che mi si è aperta e che ho colto immediatamente. È necessario poi un training, una formazione chiaramente specifica, che non verte soltanto sulla terminologia medica, ma anzi soprattutto sull'etica, sulla deontologia e sull'approccio col paziente. Perché ci sono tantissime cose che un interprete medico è sconsigliato che faccia o consigliato che faccia per far sentire accolto e per appunto rendere sempre più facile e accogliente, mi viene sempre questo termine, la comunicazione per il paziente.
Ci faccia capire, lei, ma sì. Tra l'altro prima a microfoni spenti mi raccontava che in questo ospedale di New York in cui lei ha lavorato c'è proprio una, diciamo, cellula, come si chiama?
Un dipartimento.
dipartimento linguistico, sì. Dove non ci sono, non c'è solo Linda De Luca che traduce, certo, dall'italiano all'americano, all'inglese, ma c'è anche l'interprete che parla mandarino, cingalese, certo, mandarino.
Sì, 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 erano... Sono tantissime lingue, perché ogni paziente chiaramente che proviene da un paese diverso ha il diritto di poter comunicare nella propria lingua, e quindi io ho avuto colleghi per l'albanese, appunto il mandarino, il georgiano, il greco, ed è bellissimo, è sempre stato un sorriso quasi per il cuore, per chi ama la lingua e la medicina e chi capisce l'essenza e quanto sia importante veramente per chi sta soffrendo in una struttura ospedaliera poter comunicare nella sua lingua madre, perché veramente ho sempre notato quanto questo tipo di comunicazione aprisse dei canali molto più fertili, e quindi il paziente si sentisse anche la libertà di dare molti più dettagli sul suo stato di salute fisico, mentale, perché quando abbiamo una barriera linguistica comunque c'è una difficoltà a entrare nel cuore anche del proprio dolore, no? Di cui abbiamo parlato tanto.
Ci fa un esempio pratico di com'è una... Di come lei accoglie un di come è accolto, perché poi nel suo libro tra l'altro lei racconta proprio episodi, no? Di vita, sì, vera, diciamo. Sì, ci fa, sì, un esempio, sì, per farci capire appunto come si lavora. Arriva una paziente,
sì,
un paziente.
Io ovviamente so già qual è il paziente, qual è il dipartimento, il reparto, non sempre devo dire, quindi a volte il fattore sorpresa mi ha messo anche un po' in difficoltà, perché poi l'interprete stesso non può chiaramente definirsi medico, quindi la terminologia non è sempre nota per noi. Quindi arriva il paziente, io mi presento, dico il mio nome e che sono appunto madrelingua, interprete italiana, e quindi il paziente, e poi ci si indirizza allo studio medico, prima all'infermiere, se è una fase di pre-intervento chirurgico, una seduta di fisioterapia, insomma tutto quello di cui può avere bisogno un paziente, e si inizia proprio la comunicazione con l'interprete che fa da mediatore.
Però lei diceva prima che appunto è il linguaggio, cioè esprimere il dolore nella propria lingua, permette di raccontarlo meglio. Ci fa un esempio magari di una storia di un paziente che ha aiutato, per farci capire,
sì,
qual è stata la difficoltà e come lei ha fatto da ponte,
sì,
tra il dolore e poi il medico o la dottoressa, insomma,
sì,
dall'altra parte.
L'aspetto essenziale poi che non è soltanto l'aspetto linguistico per un interprete, ma anche quello culturale. Ho avuto pazienti, per esempio, per cui ho notato che un certo atteggiamento, un certo gesto, anche il linguaggio proprio del corpo, mi stessero dicendo qualcosa che non era comunicato a parole al paziente. Dico per esempio un aneddoto, un fatto reale. Ho fatto da interprete per un paziente che soffriva di morbo di Parkinson e che quindi subiva un intervento da sveglio, un intervento al cervello, e lì ho capito che un certo tipo di comunicazione poteva migliorare anche la sua recezione delle istruzioni che venivano date. Quindi chiamare una persona per nome, anche quando nella lingua originaria non viene menzionato il suo nome proprio, oppure aiutare dando del tu. Cosa che invece normalmente non si farebbe, semplificare un certo tipo di linguaggio medico, quindi in gergo tecnico si dice abbassare il registro, perché soprattutto per certi pazienti magari anche un po' più anziani con un percorso di studi diciamo limitato, è necessario veramente capire come il messaggio viene veicolato nel modo migliore e anche più semplice in certi frangenti.
E lì non si ha tanto tempo per capire, no, chi si ha davanti e come poter comunicare nella maniera più efficace.
Infatti il concetto di cui poi parleremo sicuramente di empatia è proprio questo, riuscire a mettersi nei panni della persona e capire come facilitare nel modo migliore la comunicazione.
Riuscire a entrare nei panni e far sentire l'altra persona meglio. A questo proposito ascoltiamo un brano di Nina Simone, Feeling Good, e ci ritroviamo fra poco. Birds flying high, you know how I feel. Go! Eccoci di nuovo a Moby Dick. Questa mattina siamo partiti dalla parola silenzio per addentrarci nel mondo delle medical humanities e dell'interpretariato medico, passando per la letteratura del dolore. Lo stiamo facendo assieme a tre ospiti appassionati di medical humanities: Gwenda Bernegger, Linda De Luca e Nicolò Centemero. Le medical humanities, l'abbiamo diciamo detto, sono un campo interdisciplinare nato negli anni 60 negli Stati Uniti, che unisce scienze biomediche, scienze umane, l'abbiamo detto prima, ce l'ha spiegato Gwenda Bernegger, tra cui filosofia, letteratura, psicologia e arti, e che collaborano al fine di comprendere le esperienze di pazienti e medici, comunicare e riflettere in modo critico sulle pratiche sanitarie, quindi su come agire. Siamo partiti da una domanda, no? Come si esprime il dolore fisico e mentale celato dietro un silenzio? E poi abbiamo proseguito con altre domande. La letteratura può aiutare? Il linguaggio e la comunicazione come possono aiutarci a comprendere il paziente e i suoi bisogni? Quanto conta nell'esperienza di malattia l'atmosfera di fiducia che si crea tra medico e paziente? Ecco, stiamo cercando un po' di rispondere a tutte queste domande e abbiamo evocato la medicina narrativa. Gwenda Bernegger, che cosa si intende per medicina narrativa? Magari prima spieghiamolo.
Sì, ma la medicina narrativa è un approccio che all'interno delle medical humanities ha portato in primo piano proprio la componente narrativa, che è in gioco sempre nell'esperienza di malattia e nella relazione di cura. Potremmo dire che siamo fatti di corpo e di storie. Da una parte, la medicina narrativa invita a riconoscere che è fondamentale confrontarsi con la storia del paziente, con la sua esperienza di malattia, di dolore, proprio anche per arrivare a delle decisioni terapeutiche fondate e personalizzate, perché ogni sintomo prende il suo senso all'interno di una storia di come è arrivato, di come il paziente se ne spiega le ragioni, di quello che teme che porti con sé, quindi una storia del passato e del futuro. E dall'altra parte però la medicina narrativa ci suggerisce che la competenza narrativa di chi cura non sia scontata e quindi debba, e direi anche per fortuna possa, essere esercitata, allenata. Con competenza narrativa si intende, e riprendo qui Rita Sharon, che anche lei è la fondatrice, diciamo, di questo approccio alla Columbia University di New York, quindi ritorniamo a New York. Con competenza narrativa intendiamo la capacità di riconoscere, di assorbire, di interpretare le storie di malattia, lasciandoci toccare da esse, e naturalmente anche poi la capacità di rispondervi. Ecco, questa competenza può essere esercitata proprio confrontandoci con le narrazioni che sono veicolate dalla letteratura per eccellenza, dal cinema, dal teatro, dalle arti. E in questo senso la medicina narrativa aiuta a rapportarsi in modo più virtuoso e fecondo con il racconto del paziente, allenandosi a osservare, a leggere dei racconti, che in realtà non sono per forza dei racconti di malattia. I numerosi testi che sono stati citati prima da Nicolò Centemero parlano proprio dell'esperienza della malattia. Nella medicina narrativa si lavora anche con testi, purché sia della buona letteratura, che possono anche parlare di altri temi, ma l'importante è il lavoro di lettura attenta e assieme, in gruppo, perché ci si esercita proprio a leggere il testo nella sua profondità assieme, con l'idea che questa capacità acuita di osservare un testo possa poi essere trasposta nella lettura del paziente, del testo paziente e della sua storia. Quindi si dà molto spazio anche a accogliere le risonanze della storia dell'altro in se stessi, quello che abbiamo detto, il tema dell'empatia, o comunque che cosa accade in me di fronte alla storia dell'altro, ma anche le risonanze e le chiavi di lettura che altri partecipanti ai seminari, per esempio, danno di uno stesso testo, per cui ci si confronta, è molto arricchente il confronto tra sguardi su uno stesso testo.
Gwenda Bernecker, lei parlava di proprio di allenamento e io guardo i due, Linda e Nicolò, che sono in corsia, non bisogna avere anche una predisposizione o tutti possono allenarsi? Perché insomma leggere gli altri, saper leggere... Non è, però, non so, chiedo.
No, no, assolutamente. Io ho sempre detto che in realtà più si è esposti al dolore e anche alle storie di fragilità, più ci si può allenare e si può allenare la propria empatia. Di sicuro c'è una predisposizione personale alla lettura dell'altro e qui introduco un concetto che in realtà è quello proprio di intelligenza, no? Etimologicamente intelligenza significa leggere attraverso, leggere tra le righe, che in fondo è un po' quello che deve fare l'interprete più attento e più sensibile, cioè capire quello che non viene detto o che non può essere detto. E quindi il concetto di intelligenza per me, linguistica ma non solo, e di empatia vanno proprio a braccetto. Chiaramente chi lavora come noi in un ambiente ospedaliero si trova tutti i giorni, no? In mezzo a situazioni di difficoltà, di dolore, quindi è più facile allenarsi. Però ci si può anche allenare non dalle condizioni, ma proprio con la volontà di farlo.
Io vi avevo promesso che non vi avrei fatto domande a trabocchetto, però mentre parlate, Nicolò, c'è stato un momento in cui lei si è accorto che aveva bisogno di fare questo passaggio da operatore medico, diciamo semplice tra virgolette, scusate adesso non sto usando semplice ma tra virgolette, a operatore medico con un'attenzione particolare alla narrazione?
Sì, è un qualcosa che io credo, con un po' di presunzione, credo che comunque tutti i miei colleghi e le mie colleghe, nel momento in cui passano da un ambiente ipercontrollato come quello universitario a quello poi del reparto, questa cosa la sentano profondamente e sia comunque necessario per portare a termine il proprio mestiere, quindi per io dico sempre, per far uscire il paziente in piedi dall'ospedale. Ecco, è una parte importante quella, lo si capisce. Torno magari solo su una cosa e vi faccio anche un po' ridere. Ci siamo sentiti con Gwenda poco prima della puntata perché lei diceva l'allenamento, no? Non è detto che tutti siano predisposti e io dico sempre, vero, dicevano, ho un'ossessione per la letteratura, a volte quasi fastidiosa anche nei confronti degli altri, no? Però stiamo attenti e Gwenda me l'ha fatto notare e sono felice che lo faccia, ogni tanto mi sgrida perché mi dice attenzione, la medicina narrativa non è solo la parola scritta e questo ci tengo a ribadirlo perché effettivamente uno non si può, cioè uno si può allenare anche con altre forme d'arte, questo per me è estremamente importante passarlo come messaggio. Il cinema, la musica stessa, le arti figurative, il teatro, sono tutte esperienze artistiche di medicina narrativa. Ecco, non vorrei che si passasse il concetto che la medicina narrativa sia solo ed esclusivamente parola. Ecco, questo ogni tanto faccio anch'io questo errore, tra virgolette, ma un po' per...
Perché lei è un nerd, appunto, l'abbiamo detto. Ma questi elementi entrano tutti in corsia? O serve a se stessi, alla propria anima, per poi dirsi...
Entrano se li facciamo entrare noi. Uh-huh. È uno degli scopi probabilmente di appuntamenti come quello di oggi, e io ovviamente ringrazio di essere qui, è proprio quello, nel senso stimolare a farli entrare, sia dal punto di vista, è sempre qui importante, del paziente, quindi strumenti per il paziente e strumenti per gli operatori sanitari, o altra parola che abbiamo imparato a conoscere, caregivers, quindi coloro che comunque devono assistere il paziente. Ecco, sono tutte figure che tranquillamente possono fare quell'allenamento di cui dicevamo e che devono essere un po' stimolate anche da noi.
Gwenda, voleva aggiungere qualcosa rispetto a quanto stai dicendo?
Sì, forse... io ai miei studenti, quando inizio a spiegare appunto che l'importanza del confronto con le storie è grande, vi rassicuro dicendo: guardate che potete pensare che anche quando andate al cinema tra amici vi state formando, quindi tante cose che facciamo nella nostra vita, andare al museo, andare in una mostra, andare al cinema, possono essere utilizzate come delle occasioni per fare questo lavoro riflessivo, che alla fine è una formazione della persona, perché il curante in primis è una persona, per cui entrano in corsia, sì, entrano perché ci entra chi cura naturalmente, quindi entrano con la persona che poi avrà forse più strumenti e più strumenti, forse non è nemmeno il termine giusto, ecco, un'altra disposizione. Io, per me è proprio un allenamento dello sguardo, no? Abbiamo parlato, Linda lavora sulla voce, ma nello stesso tempo alleniamo lo sguardo, la nostra disposizione, tutti i nostri sensi sono in gioco nella pratica della cura, li possiamo acuire grazie a un lavoro di consapevolezza fondamentalmente.
Guenda parlava di strumenti, vi è mai capitato di avere persone, di aiutare persone che gli strumenti per esprimere il proprio dolore non ce li hanno? Non so se è una domanda gigante, però non so se mi sono spiegata. Quello che voglio dire è che spesso noi non siamo, ci sono persone che magari non sono allenate a raccontarsi, a lasciarsi andare. È vero che nel caso probabilmente di una sofferenza fisica devono spiegarvi che cos'hanno, però c'è molto di più quando si è quando si è in un ospedale, quando si soffre c'è molto di più di una sofferenza fisica. Linda?
Sì, sto ripensando e ho delle immagini anche proprio visive dei pazienti che ho conosciuto e che appunto anche a causa di una mancanza di strumenti linguistici, non solo nella lingua straniera ma anche proprio nella propria lingua, facevano molta fatica. E quindi nella scala per esempio di valutazione del dolore c'è l'esempio pratico: quanto dolore senti, riesci a camminare, riesci a fare le scale, quante scalini riesci a fare, quindi cercare di portare sul pratico ciò che non si riesce a esprimere appunto sul lato più teorico. L'allenamento, volevo agganciarmi un attimo a questo, è anche l'esperienza. Per esempio ci sono delle cose che dal punto di vista di interprete medico non possiamo fare o dire per evitare che un paziente si agiti. Per esempio in fase di sala d'attesa noi non possiamo parlare di politica, per esempio, che è un tema scottante che spesso appunto può scuotere e far agitare un paziente. Quindi l'intelligenza, scusa se adesso sto spostando un attimo il focus, è anche proprio nel saper scegliere i temi e capire come vengono recepiti da una persona che sta soffrendo.
Lei nel suo libro dice che questo mestiere l'ha fatta riflettere molto sulla funzione dell'empatia. In che senso? Sì. Perché stiamo proprio parlando anche di quello, no?
Sì, io mi riferisco poi sempre, quando voglio capire bene un concetto, al suo cuore, quindi all'etimologia. Quindi empatia è empathos, quindi entrare nel sentimento, che non è soltanto essere sensibile, ma è proprio cercare di entrare nel corpo e nella mente della persona che abbiamo di fronte. E appunto ogni paziente, ogni persona che è fragile, che sta soffrendo, ha un tipo di sofferenza diversa. E non è sempre facile appunto empatizzare. E devo dire che ogni caso è a sé, e ho cercato di empatizzare con una ragazzina di 16 anni con una sindrome rara, con l'anziano che appunto a cui era stato detto che aveva 6 mesi di vita. L'empatia credo che sia anche una forma assolutamente di cura, e cercare di fare di mettere a frutto la propria esperienza di vita in una narrazione con un'altra persona.
Quando vi trovate di fronte a queste storie, poi voi come le metabolizzate, diciamo? Perché siete tanto portati ad ascoltare l'altro, ma voi, di fronte a tutto questo dolore?
Si porta a casa, in parte si porta a casa un po' di quel dolore. Credo che nel tempo, appunto, sempre parlando del tema di allenamento,
ci si allena
anche a mettere un po' di confini, no? Sia per questione di professionalità, quindi mi è capitato, però devo dire, qualche volta di commuovermi di fronte a una certa diagnosi o anche alla risoluzione di un momento difficile davanti a un paziente. Però teoricamente la barriera tra il proprio sentire e il sentire dell'altro, un po' per autocompreservazione, è giusto che ci sia. questo non significa che non si possa poi entrare molto in empatia, appunto.
Nicolò, velocemente prima del brano.
Certo, è la questione di affrontare il dolore tutti i giorni, ti deve far creare delle strategie personali. Nel mio caso, come dice Linda, il cercare di pensare sempre con estrema umiltà che quello che noi stiamo facendo è una professione, sempre cercare di fare il massimo. Poi qualche storia si porta a casa, ecco, ovviamente.
Ci ascoltiamo un brano e ci ritroviamo per l'ultima parte di questo Moby Dick.
Get a rise to unseat you. They'll demagnetize your pole. And you know they're gonna try to delete you. So now you're atomized on hold. You know you better stop making your apology. Stop blaming technology, yeah. Blaming technology, oh. May you please, may you stop making your apologies, oh. Baby, technology, yeah. Baby, technology, oh.
Il tempo scorre veloce quando si parla di condivisione, di aiuto, di narrativa, di linguaggio e di empatia. Sono già le 11:22, mancano pochi minuti alla fine della nostra puntata di Moby Dick. Abbiamo iniziato parlando di silenzio, abbiamo discusso di fragilità, di forza, di empatia, di vulnerabilità, di narrativa, di narrazione di sé. Allora, vi chiedo in conclusione, Gwenda Bernegger, ci sono momenti, e magari anche Linda, ci sono momenti in cui il silenzio va accolto e lasciato lì dov'è? Gwenda?
Ma momenti in cui lasciare il silenzio, certo è fondamentale sapere quando dire e quando astenersi dal dire, quando fare, quando astenersi dal fare. E è più difficile, credo, non parlare che parlare, paradossalmente. Allora, credo che sì, ci siano sicuramente momenti in cui dobbiamo lasciare il silenzio, ma che per imparare a riconoscerli, una volta di più ci possa essere utile frequentare la buona letteratura, perché anche la buona letteratura ci racconta di una molteplicità di situazioni, di silenzi buoni e silenzi sbagliati, silenzi benefici, fecondi, confortanti, unificanti e anche silenzi che stridono. Ecco, di nuovo ci può aiutare a acuire la nostra sensibilità, il nostro orecchio per affrontare con maggiore consapevolezza e forse anche maggiore serenità questa soglia difficile tra la parola e il silenzio.
Linda De Luca, le è capitato un momento di silenzio?
Sì, 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 in fase di appunto di sale d'attesa il silenzio c'è stato e sto pensando adesso a un verbo che ho scoperto in lingua ungherese che significa ascoltare ma anche tacere. Io penso che l'ascolto e il silenzio a volte vadano molto a braccetto, quindi...
Ma si ricorda questo verbo?
Holgat o Halgat.
Ok, ascoltare e tacere.
Sì, sì, sì. E in fondo è questo, no? Quando tacciamo è perché stiamo ascoltando, almeno il momento più fertile del silenzio è quando stiamo ascoltando qualcun altro. E questo può aprire veramente anche dei canali comunicativi ancora più profondi.
Abbiamo parlato... Niccolò.
No, Niccolò vuole darle una risposta a chilometro zero, visto che siamo in radio. Pensavo, mentre parlava Linda, che due signori, Paul Simon e Art Garfunkel, tra l'altro Art, a proposito di arte, dicevano una cosa come Sound of Silence, giusto? Quindi io credo che quel suono del silenzio, nel momento in cui c'è silenzio, dobbiamo provare tutti quanti ad ascoltarlo, ecco.
Niccolò, lei sulla letteratura del dolore ha scritto un podcast, l'ha fatto un podcast, l'abbiamo detto, ma in conclusione, la letteratura può trasformare il dolore in una conoscenza condivisa?
Sì, credo di sì. Uno degli scopi fondamentali, torno a dire, di tutta l'arte è quella proprio di passare dal particolare al generale, quindi questo deve poterlo fare, la grande letteratura è in grado di farlo, ecco.
In realtà mi viene da dire anche magari la grande letteratura, ma anche la letteratura magari con meno ambizioni, come il libro di Linda, che in realtà è un libro, Avrai sempre la mia voce, in cui lei, Linda, racconta le storie di Corsia e in realtà condivide un modo di praticare la medicina narrativa alla fine.
Sì, 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 in fondo sì, la comunicazione linguistica, ma anche la comunicazione emotiva, tutte storie assolutamente reali, anche proprio come dialoghi, cioè è tutta assolutamente come l'ho vissuto io e l'ho scritto.
Allora, l'abbiamo detto, ci mancano proprio 2 minuti, se c'è una parola a tutti e tre che definisce il vostro impegno nel senso di medical humanities, quale parola è? Siamo partiti da silenzio e vi chiedo di abbinare la vostra parola. Gwenda, vuole partire lei?
Beh, a questo punto direi condivisione.
Linda?
Io direi invece empatia.
Niccolò?
Io torno alla musica. Patti Smith ha scritto un libro che si chiama Devozione. Io dico devozione. Quello che faccio è una sorta di devozione nei confronti della materia, ecco.
Beh, siamo davvero in conclusione, no? Io ringrazio Renato Amadò per l'assistenza tecnica e i miei ospiti per questa ora trascorsa assieme, che spero sia stata piacevole anche per voi che ci avete seguito. Ringrazio quindi Gwenda Bernegger, docente ricercatrice senior presso il Dipartimento di Economia Aziendale, Sanità e Sociale della SUPSI, presidente della Società Filosofica della Svizzera Italiana, che tra l'altro si è presa un momento, un'ora questa mattina, ma è in vacanza. Quindi grazie, Gwenda. Linda De Luca, interprete medico e autrice del libro Avrai sempre la mia voce, storia di un'interprete medica in Corsia.
Grazie a voi.
E grazie a Niccolò Centemero.
Grazie a voi.
Scusami. Medico EOC, collaboratore scientifico della Fondazione Sasso Corbaro e autore di un podcast dal titolo Malati di letteratura. Buon sabato e buon fine settimana a tutte e tutti.